stare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria. Io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato, poi toglierò la mano e tu vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. Ma cosa vuol dire? Perché i padri hanno messo questa citazione di fronte: beati gli operatori di pace? Perché c'è dietro una cosa fortissima, bellissima. La pace viene, come vi dicevo all'inizio, dal rapporto intimo con Dio. Ma in questo rapporto che Mosè ha, c'è una costante, cioè la nostra debolezza, la nostra fragilità, il nostro peccato. Il voler vedere in fondo, anche Mosè era figlio del suo popolo, no? Ma in fondo voler vedere Dio come volerlo dominare Dio, volerlo possedere, mostrami il tuo volto. Cioè che io abbia una conoscenza, ma questa conoscenza come da pari a pari. Anche facciamo così tra di noi, che è l'inganno più terribile. Io posso essere a suo amico, possiamo essere amici, ma sempre siamo veramente amici se io lo guardo con uno scarto. Lui è molto più grande di quello che io vedo, e viceversa. Pensa ad esempio questo nel rapporto fra marito e moglie. Nel momento in cui si perde questo, il rapporto fra marito e moglie viene meno, no? Io lo so già chi sei, non ho avuto caso, però no, io so già chi sei, quindi mio marito è già incasellato, mia moglie è già incasellata, io, i miei parrocchiani sono incasellati, per loro io sono incasellato, e incasellato il vescovo, no? Cioè tutto diventa incasellato. Qui ci sta dicendo una cosa formidabile: chi opera la pace è uno che non fa barriere, mai, perché Dio sa che anche l'uomo è di più di quello che lui stesso pensa di essere. Vi ricordate cosa fa Dio con Adamo ed Eva? L'uomo si spoglia, no? Col peccato. Cosa fa Dio? Preparò delle vesti e lo rivestì. Perché l'uomo si era coperto di foglie di fico, abbiamo già detto, vi ricordate l'anno scorso, che è proprio ironica la Bibbia, una presa in giro, la foglia di fico non copre niente. Ecco, bellissima, la prima sottolineatura che questa sera ci spinge avanti nella riflessione è proprio questa. Guarda che Dio, operatore di pace, vuol dire che tu permetti a Dio di farti vedere sempre oltre, di farti vedere Lui, di far vedere a te, di far vedere gli altri. Opera la pace solo chi ha occhi capaci di andare al di là dell'apparenza. Non è facile. Non è facile, eh? Non è precisamente quello che abbiamo visto ad esempio nel Natale. Che cosa abbiamo visto noi nel Natale? Di nuovo, eh? Perché in realtà la poesia del Natale, per quanto ci sia pieno di gente che ormai non è che gli interessi neanche più niente il Natale, ma tant'è, non c'è paragone ancora con la Pasqua, no? A Pasqua quasi non se ne accorgerà più nessuno che è Pasqua. A Natale mettono ancora le luci, diranno ancora buone feste, non più buon Natale, però, ma come mai? Perché dietro l'uomo si porta dentro questo grido che per tanti motivi soffoca, ma che poi in realtà in tanti modi viene fuori. Ed è proprio il grido di: io non sono semplicemente ciò che appaio. Non è possibile, non è possibile. Ad esempio, così è la Pasqua. L'uomo non è semplicemente morto. Non può finire lì. C'è pieno di gente che mi dice di essere atea, che poi quando gli muore un fratello, una sorella, mi fanno sempre questa domanda. Ma può finire tutto lì? Allora non sei ateo. Come non è? Scusate. Se sei senza Dio, senza niente, solo un uomo pragmatico, finisce tutto lì. Ma può finire tutto? Può finire così mia madre? questa domanda così seria, così profonda in realtà. Chi opera la pace è uno che, come Dio, sa guardare. Avete sentito che dice: farò grazia a chi vorrà far grazia, farò misericordia a chi vorrò fare misericordia. E noi subito come la interpretiamo la nostra mentalità legalistica? Noi siamo figli dell'illuminismo, no? Cioè, la interpretiamo così: io sono Dio e le mie grazie le do a chi vuole. Io dico bene, ma non è così. La Bibbia non sta dicendo così. Quando dice io faccio grazia a chi voglio far grazia, vuol dire io faccio sempre grazia, io voglio fare grazia sempre, io voglio fare misericordia sempre. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Seconda citazione, ci fa fare un passo avanti, è il Salmo, viene proposto davanti a noi questo bellissimo Salmo, il Salmo 34, è un Salmo che noi conosciamo molto bene. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. A un certo punto questo Salmo dice: custodisci la lingua dal male, le labbra da parola di menzogne, sta lontano dal male e fa il bene, cerca e persegui la pace. Interessante. Dice, il passo che ci fa è fare è questo: se sei uno che opera la pace, cioè se permetti a Dio di avere un rapporto con te, poiché Lui è la pace, allora la prima cosa è che non sei menzognero, non dici menzogne. Io non so se voi in questi anni, cioè sicuramente l'avete notato, sembra tanto moderno il nostro passato, non è che faccio l'esegesi di Papa Francesco, per carità, ma però apparentemente ci sembra a volte così, ma è proprio un gesuita di quei gesuiti del 1600, belli quadrati proprio, perché non perde occasione per presentare questa visione così semplice, questo schema così ignaziano, biblico in realtà. E cioè, l'uomo è peccatore e senza Dio non soffrisce. Il mondo, la mondanità, ci presenta un altro tipo di uomo, ma quell'uomo lì non fa storia. L'ho sintetizzata così, ma scusate, quando ad esempio il Papa parla e dice le chiacchiere, ci avete presente, no? Che spesso lo dice. E lo dice anche nei posti abbastanza che... dice, alla curia, ma che sta facendo chissà che cosa di strano? Sta dicendo questo: se sei un uomo o una donna di menzogna, non c'è la pace dentro di te. Poi puoi anche essere nell'ufficio che invece si occupa di fare delle cose buonissime e che apparentemente sono opere di pace, ma non sono opere di pace. Ecco, io ad esempio non avevo mai visto questa operatore di pace vuol dire uno che sta nella verità. Sta nella verità. Chi sta nella verità opera la pace. Infatti, il Papa parla sempre del demonio, del combattimento contro il demonio. E beh, c'ha proprio ragione. E il demonio per antonomasia noi sappiamo benissimo chi è, no? Il principe della menzogna, cioè uno che ti gira le carte in tavola, che ti sporca la verità. Non è che te la cambia tutta, è la vita, semplicemente te la fa vedere in un altro modo. Facciamo un esempio. Io c'ho il vice parroco in questo momento, poverino, però deve convertirsi anche lui. Io c'ho il vice parroco, no? Allora cosa può succedere? Quello che succede tra genitori e figli, tra marito e moglie, tra amici, che facciamo una cosa, no? E lo spirito della menzogna mica mi dice: guarda che cattivo ragazzo, non sarebbe possibile, bravissimo, si vede che è un ragazzo intelligente, si vede che è un ragazzo generoso, paziente, si vede. Allora ti e però quella cosa lì forse
la sta facendo, però ti mette in cattiva luce, però facendo così, però forse, mi spiego, mica grandi cose, eh? Un punto, poi da quel punto lì ti rivelge tutto. Sai il marcio delle mele? No? È un punto, come i mandarini. Io i mandarini mi cadono sempre, io c'ho i gatti che fanno così, tic tic, pom, picchia per terra e da lì comincia. Io non me ne accorgo perché lo tiro su, lo metto lì e poi allora togli quei due spicchi e gli altri te li mangi, a meno che non lo lasci lì. E cosa succede a tutti gli altri spicchi? Che tutto viene a cambiare natura. La menzogna. Pensa fra marito e moglie, che è quello che ci diceva prima, è ridurre l'altro. Che cosa fa il serpente? Fa questo, riduce l'altro. Io sono, facciamo, non è così, mi piacerebbe, ma non è così, no. Io sono nella fraternità insieme con loro e inizio a guardare il mio superiore. Padre Mauro, vedi che a loro non mi capisce, però... E da lì la menzogna. Perché la menzogna esteriore nei confronti degli altri in realtà c'ha una menzogna più profonda. Cioè, dice qui: benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Cosa vuol dire benedirò il Signore in ogni tempo? In qualunque tempo della mia vita, in qualunque situazione della mia vita. Ma se dentro di me il menzognero viene e riesce a trovare un punto, vuol dire che c'è un momento della mia vita in cui io non benedico più Dio. Non tutti i momenti posso benedirlo. E quindi non sarò in pace e non opererò la pace. Ecco perché è così seria questa cosa sulla menzogna, no? Questa proposta che ci fa. C'è un'altra citazione che fa, bellissima, dal libro dei Proverbi, e dice, siamo al capitolo 12, il versetto 20. Il 19 diceva così: il labbro veritiero resta saldo per sempre, quello bugiardo per un istante solo. E poi la citazione a cui ci rimanda: l'inganno è nel cuore di chi trama il male, la gioia invece è di chi promuove la pace. Ecco il terzo gradino. Interessante, questo proverbio? L'inganno è nel cuore di chi trama il male. A me è venuto subito in mente quel brano in cui Gesù dice: perché ti preoccupi di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello mentre nel tuo c'è una trave? Chi trama il male, fare la travatura, costruisce, vuol dire, no? Tramare il male non vuol dire ho fatto uno sbaglio, vuol dire che io costruisco un edificio. Perché guardi, non ti accorgi che tu nel tuo occhio stai costruendo un edificio di male? E il primo edificio di male, verso chi lo costruiamo noi? Verso noi stessi. Sempre riducendo la nostra vita, riducendola. Vi dicevo prima, la bellezza del Natale è che questo bambino è Dio. È Dio, che è così grande e si è fatto così piccolo, che è così potente e si è fatto così umile, che è così forte nella parola che si è fatto muto. Potremmo andare avanti, sembra quasi contraddittorio, e invece no. Il bello di quello che abbiamo celebrato e che ce lo portiamo dentro poi, perché questo tempo del Natale è sempre una grazia da portarci dentro. Sapete che San Francesco
che è quello che ci ha fatto vivere, è lui che ha inventato la notte di Natale, la messa di Natale, i presepi. Noi prima andavamo come l'Oriente, con l'Epifania è finita la questione. Riduco, restringo la cosa, ma e lui ha enfatizzato molto di più. Perché? Perché Francesco, quando passava per strada e vedeva un campanile di lontano, vedeva una chiesa, la prima cosa che faceva era si fermava e ti benedico Signore, ti lodo e ti benedico, perché sei presente qui e in ogni tabernacolo del mondo e con la tua santa croce hai redento il mondo, con la tua incarnazione, passione, morte e risurrezione. Bello, tutti noi abbiamo visto questo bambino con le braccia aperte, con le gambine incrociate, che chiaramente, evidentemente, che è il crocifisso, no? L'abbiamo detto l'anno scorso, se vi ricordate. Non sta così un bambino. La Chiesa ce lo presenta per dirci, ed è vivo però, è nudo, cioè solo come sulla croce, è vivo, è colui che è entrato con te, è entrato per te dentro quella travatura di male che la vita ti ha messo sulle spalle, alla quale tu hai detto sì tante volte, no? Non è vero che c'è, quando noi facciamo un peccato c'è sempre un momento, prima la tentazione, no? Qualunque peccato, anche il più banale, della bugia alla mamma, prima c'è la tentazione, vabbè, dimmi la bugia, poi dentro di te dici, ma no, questo non va bene, questo è male, questo non mi rende veramente uomo, e poi c'è la decisione. Se non la dici, magari prendi le conseguenze, però sei libero. Se la dici, la bugia, sei schiavo. E infatti la prima cosa qual è? Abbassi gli occhi. Quando tuo figlio ti guarda più in faccia, inizi già a capire che... L'ho detto tante volte che mia mamma mi diceva, guardami. E io non riesco a leggere lo sguardo. È molto serio quello che diceva all'inizio, mostrami il tuo volto. E Dio che gli dice, tu nel rapporto con me puoi vedere solo le opere, mi vedrai dopo, mi vedi operare, ma vedi il mio passaggio, che io sono molto di più di quello che tu pensi. Io opererò con questo popolo. Mosè in fondo è scandalizzato di un popolo così. Anch'io e te. Gli operatori di pace sono quelli, ci dice qui, sono figli di Dio perché non si scandalizzano, cioè non inciampano di fronte al male, al peccato dell'altro e proprio, perché sanno, essendo figli di Dio, che Dio è capace di trarre bene anche dal male. Ecco gli operatori di pace. Sono gli uomini, potremmo dire, umili, cioè quelli che si fidano, sono i pastori che si sono fidati di questo angelo che gli diceva andate. Anche lì cosa gli diceva? Uscite dalle vostre sicurezze, no? Potete andare a guardare che la vostra vita è molto di più, è molto più grande. Voi non siete gli ultimi della società, eppure erano gli ultimi della società. Vi ricordate che l'anno scorso avevamo accennato, ma non devo dirvelo io, c'è maestri ben più seri che vi hanno insegnato, che la maggior parte di quella gente erano tutti gente scarti della società, che avevano operato male, quindi dovevano stare nel deserto e farsi la propria piccola vita, perché se no ti tagliano la testa. Pensa un po'. Questi paesi, tutti dell'entroterra, io vengo da un paese che sono stato parroco 13 anni in un paese che si chiama Ogno, non so se qualcuno di voi sa dov'è. A Ogno nel secolo scorso sono usciti 8 preti, eppure Ogno nella diocesi di Chiavari e prima ancora nella diocesi di Genova valeva mica niente. Vicino a Ogno c'è un paese che si chiama San Marco Durri, qualcuno di voi sa, famoso San Marco Durri perché ha preso i soldi dagli americani, da questo Saturno che... San Marco Durri è famoso perché c'è il racconto di un racconto metropolitano, ma tanto famiglia, che dice che l'arcivescovo di Genova chiama questo prete e gli dice, ho pensato di mandarti parroco a San Marco Durri. Questo,
ma dov'è? Dice, guarda, vai fuori, c'è la cartina della diocesi, guarda dov'è, c'è il vicario, ti fai spiegare. Allora esce fuori, guarda, e il vicario gli fa vedere dov'è. Questo si gira. E era...